che il buon vissuto ci dice che le esigenze di lavoro effettivamente temporanee, in un'economia come la nostra o così, si aggirano sul 12-15% delle occasioni complessive, il che significa che 5 contratti precari su 6 sono illegali in Italia. E a questo si è arrivato. Ed essendo illegali, potrebbero essere trasformati per legge nei tribunali in rapporti di lavoro definitivo, perché questo comunque prevede il nostro sistema. Per evitare questo si sono fatte altre leggi. Per esempio l'articolo 32 del famigerato collegato al lavoro del 2008, con il quale si è messo un termine brevissimo per poter impugnare i contratti precari, e addirittura si è cercato di impedire ai lavoratori di rivolgersi al giudice, ma ricostituirli a un arbitrato domestico. Quindi, primo condizione, nessun diritto per i nuovi lavoratori. Seconda condizione, tutto scritto, a saperlo leggere normalmente, nel libro bianco. Sottrazione dei diritti a chi doveva. Quindi quei diritti che vanno, che sono in larga parte, non necessariamente, ma in larga parte, le diritti di questo uno, in particolare l'articolo 18, perché l'articolo 18, cioè la reintegra del posto di lavoro, è il diritto dei diritti, il diritto ostile, il diritto arbitrario, su cui si svolgono tutti gli altri. Che cos'è l'articolo 18? Cos'è? È la grande norma anche di tanto, perché i diritti che loro hanno sono tantissimi. E sono quelli di non essere verificato, di poter stare a casa affacato quando si è ammalato, eccetera, di sposarsi senza alcun essere evidenziato, e così via. Ma se poi a una certa distanza di tempo, da quando eserciti questo diritto, puoi essere licenziato comunque, tu questo diritto è completo, non c'è più. L'articolo 18 è una grande norma anche di ricatto. Bisogna rendere i lavoratori ricattabili, secondo il presupposto. Terzo presupposto. Il diritto del lavoro è fatto di norme, diciamo, tecnici, inderogabili, provenienti dalla legge o dai contratti collettivi. Il che significa che il lavoratore è difeso anche contro se stesso, contro gli accordi che possa fare per bisogno o con gli accordi sbagliati che possa fare il sindacato. Allora, queste norme inderogabili andavano rese derogabili, e quindi che non ci fossero più, diciamo, ancore sicure, che so, le mansioni. Il lavoratore non è demansionabile, articolo 13. O se possiamo renderlo invece demansionabile. C'è un orario di lavoro massimo? Possiamo sfondarlo. Ma bisogna però combattere le norme inderogabili. Terzo presupposto. Lotta contro l'inderogabilità del contratto collettivo nazionale e delle leggi. Quarto presupposto. Falsificare la rappresentanza sindacale. Non consentire ai lavoratori di scegliersi il loro sindacato. In che modo? Nel modo di consentire al datore di lavoro di fare il contratto collettivo con chi gli paga lui, con i sindacati cosiddetti, ma di loro stessi, complici, quel contratto collettivo farlo valere verso tutti, buttare fuori dalla parte dell'RSA il sindacato della nostra. Altro che le 70 cause di cui parla Tartoglie. Abbiamo fatto sì 70 cause, perché il 70 agosto la Fiat ha buttato fuori dai posti di lavoro la storia, che è il sindacato maggioritario. Quinta condizione, la deresponsabilizzazione dell'impresa. Gli appalti li puoi dare chiunque. Basta che ci sia un caporale articolo 29 del 276. Se c'è la direzione dell'appaltatore, ciò è il legittimo appalto, anche se è un'appaltatore. Esternalizzazione. Puoi far finta di vendere qualsiasi cosa che ti pare, magari a te stesso, a una tua società. E così ci togli tutti i diritti. Delocalizzazione. Ecco, tutte queste cose sono state oggetto di una dura battaglia di attrito in questi anni. E i punti di caduta? Beh, i punti di caduta li abbiamo avuti con l'articolo 8 sul piano collettivo, il capolavoro del vecchio ministro. Cosa dice l'articolo 8? Che l'accordo sindacale cosiddetto di prossimità, cioè aziendale, può cambiare tutto. Può derogare leggi, può derogare contratti collettivi, basta che tu hai i sindacati complici che ti fanno la cosa con te. Quante fabbriche ci sono in Italia che hanno l'NSA? 100.000? Ci potrebbero essere teoricamente 100.000 diversi diritti del lavoro. L'articolo 8 per noi giuristi è una specie di bestemmia in chiesa proprio dal punto di vista giuridico, perché prevedere che un accordo sindacale, un accordo privato, possa per tutti i lavoratori derogare leggi e accordi nazionali è una cosa che ti lascia senza fiato, ma dal punto di vista politico è una condizione, è una scelta veramente insopportabile. Però è un proiettile rischioso, pericolosissimo, non è stato molto usato, ma molto paura usato. E perché è cambiato un po' il clima politico e questi sindacati complici sono stati un po' attenti ad usarlo. Ma il proiettile è sempre lì, pronto e storico. Bisogna disattivarlo, bisogna trovare un rimezzo con il referendum. Andiamo all'articolo 18, non me la faccio più in lunga, ma queste cose le devo dire. Le devo dire perché l'ipocrisia con cui si è posto il governo Monti su questa cosa è stata veramente incredibile. In teoria, la tutela reale di reintegra è rimasta, sia nel caso di licenziamento soggettivo, sia nel caso di licenziamento oggettivo. Ma il caso di licenziamento soggettivo è stato tolto al giudice il potere che rende un giudizio, cioè quello di valutare le circostanze. Sì, è vero che c'è stata una rissa in officina, ma perché è accaduta? C'è stata provocazione. Se il giudice deve calcolare la proporzionalità in concreto, non in astratto. Invece la regola è che se il fatto comunque esiste, la reintegra non è comunque possibile. Ma la cosa che è più grave, ce l'abbiamo giustificato con i giudici. Abbiamo già i primi licenziati con me. Perché nel giustificato motivo oggettivo la verifica resta possibile solo quando, attenzione, questo è meraviglioso, vi è la manifesta insussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro. Ma sentite, in queste situazioni di crisi un po' generale, la manifesta insussistenza non c'è mai, perché una piccola fisetta un'ora può sempre portare avanti. Ergo, vuoi fare fare un lavoratore? Motivo economico. Ma forse c'è, non c'è, anche se non c'è, con una mancia te la sei trovata. E da qui passeranno adesso, le avevamo detto, i licenziamenti discriminatori. E quindi nessuno può sentirsi più sicuro, nessun lavoratore può dire no a una sopraffazione o difendere un pregiudizio. Perché c'è sempre la possibilità di quel motivo oggettivo, forse sussistente, ma non manifestamente insussistente, che lo porterà. Con grande dolore, con vera amarezza, ho letto sull'Unità di oggi un tragitto nel quale si dice no a questo referendum sull'articolo 18, perché insomma il punto raggiunto è comunque un punto di equilibrio. Non è un punto di equilibrio. Abbiamo una foglia di fico che non inganna nessuno. E noi questo vorremmo che lo si dicesse, perché siamo convinti che gli elettori dell'unità non la pensano questa cosa, e che quando gli sarà spiegata, gli viene spiegata, verranno a sottoscrivere e a votare qualche cosa che restituirà al lavoro la sua dignità, diciamo, l'assicurazione anche di campo, che questo è l'articolo 18. Un'altra cosa vi sarà detta, ci sarà detta. I soldi di sindacalisti che guardano al passato, questo movismo verso il peggio, che è diventato un po' uno slogan. Cosa volete? Volete sempre restituire, reintegrare qualcosa? Qui si tratta di chiarire che tra il ricatto e la libertà del ricatto non c'è una differenza, non c'è, non è la stessa cosa, non è un problema di dirlo, ma una cosa la voglio dire perché è importante. Le forze politiche le quali si sono ritrovate su questi referendum sanno benissimo che il nostro diritto del lavoro, pur essendo stato ed essendo un diritto del lavoro che era ancora abbastanza, ma che era un esempio a livello europeo, e però adesso abbastanza datato. Ci sono da fare molti aggiornamenti, ma in una direzione completamente diversa. Per esempio, la più importante, la prima, la rappresentanza sindacale. Una legge sulla rappresentanza sindacale non esiste nel nostro ordinamento, almeno nel privato, stiamo cercando di introdurla. E l'abbiamo già presentata. È una legge sulla quale c'è stata una confluenza quanto meno di Fion dell'Italia dei Valori, ma ci sono anche tanti altri argomenti che dovremmo andare a trattare, per esempio la bonifica del precariato, che non è una cosa difficile, ma se c'è la volontà di farla, per i motivi che vi ho detto prima, per esempio il salario minimo garantito. Responsabilità d'impresa, ma anche le leggi espansive, non soltanto che introducano giustificato interno. Per esempio, una riforma completa, secondo me, sarebbe alla portata di mano dei contratti di fidelità espansivi, quelli che portano occupazione in cambio di riduzione del lavoro, che sono stati allora 85 presentati in maniera assolutamente pratica e che dovrebbero invece diventare un vero strumento professionale. Quindi quella storia cominciata molti anni fa e che si è chiarita a partire dal libro bianco è una storia che deve avere, dopo la vittoria del referendum, un secondo tempo costruttivo, perché noi facciamo delle proposte, non ci limitiamo ad abbattere gli illeciti che vengono da qualche parte, delle proposte che daranno un nuovo slancio al diritto del lavoro italiano, che lo porteranno come era all'avanguardia dell'Europa. Grazie.
Grazie. Allora, ultimo intervento, ultima testimonianza.